Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Benvenuti alla puntata del sabato, lo speciale di Linee d'ombra dedicato alla nostra storia seriale. Linee d'ombra è un programma che tutti i giorni racconta storie di vita e racconta storie di vita che hanno a che fare con un confine che è stato varcato, o forse no, ma che sicuramente è stato uno spartiacque, cioè è diventata una linea d'ombra. Ogni puntata si chiude con una storia seriale, cioè una storia che raccontiamo in diverse puntate, e in questa puntata noi, quella del sabato, noi ve le accorpiamo tutte, da lunedì al venerdì, in questo blocchetto da mezz'ora. Stiamo raccontando la storia di Pasquale, ma che è anche la storia di Krista, due ragazzi che si conoscono in vacanza, si innamorano reciprocamente in maniera folgorante, non riescono a stare lontani per 2 anni della loro vita, fino a che Pasquale va al militare, lei torna a casa sua in Svizzera e a un certo punto gli scrive che non ce la fa più a stare lontana da lui. L'ultima volta che l'ho vista è stato nel settembre del 1983, quando, costretto a partire per il militare, per Krista non rimaneva che tornare a casa sua, a Basilea.
E cominciamo naturalmente tutti i giorni a scriverci lettere, almeno 2 o 3 al giorno, se così, in continuazione, scriverci lettere su lettere.
Mi tagliai per la prima volta i capelli a zero e dopo pochi giorni dall'inizio della leva, la prima lettera di Krista mi arrivò accompagnata da una fotografia che la ritraeva con il mio stesso taglio di capelli. Era una lettera imbevuta d'amore. L'aveva presa e ce l'aveva immerso dentro, imbustata e imbucata. Mi spiegava il suo gesto solidale, così mi aveva scritto.
Quella è stata una cosa bellissima. Quando mi arrivava la fotografia di lei con i capelli a zero, per solidarietà con me, che me l'aveva tagliata anch'io durante il militare, perché io avevo capelli molto lunghi, e quindi era una cosa bellissima. Si comincia ad avere questo dialogo tramite lettera tutti i giorni mi arrivava una lettera e io gli scrivevo una. Il tempo al militare c'era, quindi lo facevo.
Iniziò da quel momento un assiduo scambio di lettere. Lei mi spedì anche una specie di libretto, lo conservo ancora, io che perdo tutto. Pagine bianche riempite qua e là da immagini, foto di giornali incollate e suoi pensieri. Uno di questi diceva: qualsiasi cosa accada, anche se moriremo, io continuerò ad amarti per sempre.
Una specie di diario, non da riempire, quaderno che poteva diventare un diario da riempire, ma dove lei qua e là aveva scritto delle cose, alcune divertenti, alcune buffe, alcune storie d'amore. Mi aveva scritto varie cose, tra cui questa molto importante, anche se apparentemente banale, cioè che magari che si dice tra un uomo e una donna, o tra un uomo, tra 2 innamorati, si dice che non ti lascerò mai. Però detto da lei aveva un valore speciale. Naturalmente io lo facevo diventare speciale. Quello.
Ora è logico, sono passati tantissimi anni, ma allora mi piaceva tantissimo ricevere quella quantità di lettere e leggere quelle parole. Magari era semplicemente una storia d'amore, come ce ne sono tante altre, ma nel 1983 io non la pensavo così. Così lei mi scrisse, con quel linguaggio che conoscevamo solo noi, che ci saremmo amati per sempre.
Quindi con quel tipo di scrittura lì lei mi scrive questa frase: qualsiasi cosa succeda fra me e te, anche se io morirò e tu morirai, io ti amerò sempre, per sempre.
Vi lascio immaginare come mi potessi sentire in quella caserma, costretto a occupare il tempo in marce, corvée in cucina, guardie di notte e di giorno e tutta quella roba inutile che si fa durante un militare. Poi il silenzio per qualche giorno. Niente più lettere. Io cercai di sentirla telefonicamente, ma il suo telefono era sempre senza risposta, fino a quando mi arrivò la sua ultima lettera.
E poi a un certo punto vuoto, un buco, un periodo, tipo 3 giorni, non mi ricordo, anche lì, 3-4 giorni di vuoto, non sentivo più nessuno, tentavo di chiamare, non rispondevano a casa, zero. Passati questi 3 giorni mi arriva questa lettera che mi sfianca, mi spacca in due.
La sua ultima lettera recitava più o meno così: «Mio grandissimo amore, mi sento legata a te come una conchiglia al suo scoglio, come il fiore alla sua terra, come l'onda al suo mare. E questa nostra distanza mi fa soffrire come non mi era mai successo. Ho vissuto fino ad ora cercando dentro questo dolore l'entusiasmo di chi si sente unica nel sentire la mancanza di così tanto amore, ma nello stesso momento mi sento soffocare. Impazzisco all'idea di non poterti vedere e di viverti ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ma impazzisco anche all'idea che questo sia così. Solo adesso, stando lontana da te, mi rendo conto che dipendo troppo da te e mi sento sola, a metà, come se una parte di me vivesse dentro quella caserma. È bellissimo tutto questo, ma non posso accettare che la mia identità dipenda da un'altra persona, anche se l'amo immensamente come amo te. Per questo ho deciso di partire per un posto dove non mi potrai più trovare». La lettera prosegue con una preghiera disperata a non farmi più sentire e a non cercarla più.
In pratica lei mi dice questo concetto, che si rende conto di dipendere da me, che questo nostro rapporto è un rapporto di dipendenza che vicino a una sorta di prigionia, diciamo, dove la libertà è emotiva, sentimentale e anche fisica non esiste, perché non esiste che lei stia così male se io non ci sono.
Aveva ragione, eravamo davvero dipendenti l'uno dall'altra. In più di 2 anni c'era stata una sola volta in cui noi non siamo stati appiccicati. In quei giorni lei doveva per forza stare a Basilea e io per forza dovevo stare a Firenze. Si trattava di qualche settimana, ma lei non riusciva a non vedermi, pativa troppo. Così prese un treno e tornò a Firenze. Ma non tornò nella nostra alcova. Non voleva mostrarsi dipendente da me, così si appoggiò ad alcuni amici e per qualche giorno mi seguì come un'ombra, senza però farsi vedere, nei miei tragitti da casa al conservatorio. Per 3 o 4 giorni si nascose dietro al muro di un palazzo per guardarmi passare.
E me lo confessò, mi disse sta cosa. E comunque questa lettera scriveva questo, scriveva che non è possibile, non per lei. E questa cosa è importante considerare il contesto storico per capirla. Cioè il contesto storico, oltre a essere tutto il politico molto forte, manifestazioni, ideologie, idee, rivoluzioni e tutte queste cose qui, c'era anche una buona parte dettata da quello che era, che adesso che si chiamava femminismo, cioè dove l'indipendenza della donna, la donna che finalmente si separa da un dipendere dall'uomo, eccetera, eccetera, era molto molto forte. Ora non era il nostro caso, perché non è che io fossi padre padrone o macio, assolutamente, però ci sta che nella suo ragionare, nel suo sentirsi libera, un po' quella che io ho visto a Ios, quella ragazza libera, la ragazza che aveva bisogno di starsene libera, con questi vestiti svolazzavano da tutte le parti, eccetera, eccetera, ci sta che lei avesse questo bisogno e che soprattutto sentisse nel nostro rapporto una sorta di prigionia. Ci sta, non è una cosa completamente, non è forzata, ecco, diciamo così. Quindi io ci ho creduto in pieno e naturalmente non potevo fare niente. I am on a lonely road and I am traveling, looking for something, what can it be? Oh, I hate you some, I love you some. Oh, I love you when I forget about. Do you wanna take it?
I see softly, see, do you see how you hurt me, baby? So I hurt you too. Then we both get so blue.
Il primo mese dall'arrivo di quella lettera l'ho vissuto in uno stato letteralmente vegetale. I doveri militari mi aiutavano a non pensare, eseguivo e basta, senza reazione, senza cercare di imboscarmi per non fare la guardia, il turno in cucina o altre faccende che di norma ogni militare di leva cerca di evitare.
Arriva come un fulmine a ciel sereno, nel senso che non c'era stato niente, o che io mi ricordi, cioè, francamente, che in qualche modo potesse farmi sospettare di questo, capito? Cioè, al di là del fatto che tutte le lettere ci si scriveva, ci mami, manchi, non so come cavolo fare, che veniva fuori sempre questa disperazione della distanza.
Il dolore per Krista presto divenne fisico. Mi venne una gastrite allucinante. In pratica stavo sempre piegato in due. E poi un ambiente costretto come quello militare non era proprio il posto giusto dove stare.
Nel militare è successo un casino che non ti sto neanche a raccontare, veramente casini, litigio con gli ufficiali, cose, insomma, piuttosto pesanti. Io infatti ero sempre punito, stavo sempre dentro, non uscivo mai. E, si diceva proprio così. E la punizione normalmente era minima, era quella di restare un paio di giorni in caserma senza poter uscire. Ma tanto a me non me ne fregava niente.
La sera, prima di addormentarmi, sdraiato su quella branda in mezzo ad altri 20 commilitoni, la sua mancanza si faceva insopportabile. Cercavo di capire quanto le sue parole bastassero a giustificare una scelta così drastica.
E naturalmente non potevo fare niente, se certo. Non quella di riscrivergli un'altra lettera che cercava di farle cambiare idea rispetto a quello che aveva deciso di fare, cioè di partire e non farsi più vedere da me, ma non c'è stato verso, non ho avuto né risposta alle mie telefonate, non ho avuto risposta al telefono, niente, zero, è scomparsa completamente, non l'ho più vista, non l'ho più sentita.
Però tale era la stima, la fiducia che avevo in lei, che spesso tutte le mie congetture, le mie ipotesi che navigavano nella mente, cercando altre ragioni, venivano soppiantate dalle sue motivazioni, quelle che mi aveva scritto. Sapevo di essere in uno stato d'animo menomato, di non essere sufficientemente obiettivo. Avevo bisogno di una ragione più ovvia, più banale, meno romanzata, qualcosa come un altro uomo o roba del genere. Il mio anno di leva lo trascorsi così, tra un pensiero e l'altro, tra un ricordo e l'altro, con una gastrite che mi bruciava lo stomaco e mi buttava a terra dal dolore, aspettando di finire il militare per partire alla sua ricerca, per sapere che cosa fosse successo.
Quell'anno del militare io ho fatto una cosa, ho detto io sto qua un anno così, o scappo, o mi sparo, o se no devo fare tu di tutto per non pensare. E quindi, a differenza di quello che si faceva a quei tempi, cioè cercare di imboscarsi, cercando di non fare niente, io invece feci il contrario. In pratica chiesi al mio capitano di farmi fare tutto quello che c'era da fare, guardie, esercitazioni, io sono andato ovunque, io sono una specializzazione, nonostante non sia né guerra fondaio, non ho mai amato le armi, io ho imparato a sparare con qualsiasi cosa, perché in pratica ero sempre occupato a fare qualcosa, per un anno preciso, io non ho finito quei 10 giorni prima, finivano prima, che succedeva sempre quando facevi il militare, finivi sempre 10-20 giorni prima, proprio ho fatto un anno preciso, 12 mesi precisi, uscito dalla caserma, precedentemente avevo fatto in modo che la macchina di mio padre, quella lì dove andavo in giro con Krista, fosse fuori ad aspettarmi dalla caserma, sono montato in macchina e sono partito per Basilea.
Il 30 settembre del 1984 mi lasciai alle spalle la caserma, mi infilai nell'auto che mi ero procurato da mio padre e partii subito per andare a cercare Krista.
Linee d'ombra.
E quindi siamo arrivati proprio al punto in cui le storie d'amore o prendono una piega, che è quella che di solito fa sì che non vengano raccontate, cioè una storia d'amore che va bene, è difficile che diventi una storia raccontabile e interessante, oppure, ahimè, per i protagonisti diventano altro, diventano quello che stiamo per sentire, cioè una storia d'amore con un grosso problema nel mezzo. Il 30 settembre dell'84 mi lasciai alle spalle la caserma, mi infilai nell'auto che mi ero procurato da mio padre e partii subito per andare a cercare Krista. Senza dire nulla, senza chiamarla, senza niente, sono uscito dalla caserma e sono partito. Ho fatto un'unica tirata, senza soste, da Firenze a Basilea, fino alla porta di casa di Krista.
Ho suonato il campanello e mi è venuta alla porta la madre, con la quale io avevo un ottimo rapporto, col padre meno, nel senso che col padre era abbastanza più distaccato, diciamo, era un direttore di banca, molto, sai, proprio svizzero, proprio lo svizzero era proprio. E mentre invece la madre era molto carina, molto gentile, molto affettuosa, mi guarda come se mi aspettasse. Questa un'altra cosa proprio mi ha sempre colpito e me lo ricorderò sempre, la faccia sua e mi guarda come dire: ah, ecco, è arrivato. Oltretutto, piombare in una casa in Svizzera senza preavviso è un gesto molto maleducato, però in quel caso lì lei se l'aspettava. Io ho visto proprio, c'era la faccia di quella che si aspettava questa cosa.
Mi fece entrare e con poche parole mi fece capire che era meglio che me ne tornassi in Italia. Non mi poteva assolutamente aiutare e aveva avuto da Krista precise direttive. Era severamente vietato darmi qualsiasi informazione, soprattutto sul luogo dove si trovasse.
E mi dice, senza farmi entrare, senza niente, dice: guarda Pasquale, mi dispiace. Quello lo dice con il cuore, quello lo dice veramente dispiaciuta. Cioè, guarda, mi dispiace tanto, ma non ti posso dire dov'è Krista, perché Krista ci ha detto di tenere nascosto assolutamente la sua residenza, ma dove lei sarebbe andata a vivere. E ti posso solo dire: non sta qua e basta, fine, stop. Poi non mi fare altre domande, perché è così.
Speravo che un anno di tempo fosse bastato per affrontare serenamente il nostro problema, che ci fosse la tranquillità necessaria almeno per parlare. Di sua madre mi colpì molto la freddezza, il suo fare diplomatico, nonostante il nostro rapporto fosse stato sempre molto affettuoso. Non ci potevo credere. Mi sembrava tutto assurdo, senza una ragione. Mi convincevo sempre di più che dietro a tutta questa storia ci dovesse essere un motivo a me sconosciuto, anche se valido, a giustificare la chiusura totale da parte di tutti. Prima di tornare a Firenze, infatti, feci un salto a casa di Gabi, la sorella di Krista, sperando di trovare almeno, diciamo così, una comprensione generazionale. Sapevo che Gabi era sempre stata la sua più importante confidente e sapevo bene che conosceva profondamente l'amore tra me e Krista.
Vado da lei e lei invece più affettuosamente, più comprensiva, una persona più comprensiva della mia condizione, mi accoglie, diciamo, con più affetto e mi dice: guarda Pasquale, fatemi una ragione. Ora te lo dico un po' le parole così: fatemi una ragione, è inutile tutta la stai a cercare. Lei è stata categorica con noi, sapendo che te saresti venuto a cercarla. Ma io non ti posso assolutamente dire niente di dove lei è, perché lei sa benissimo che te alla fine, ovunque lei sia, la raggiungeresti. Senza insistere, senza pressione, perché vedo proprio, sono molto, è molto chiara anche lei nella spiegazione, prendo e me ne vado e me ne torno a Firenze.
Anche lei, come sua madre, fu molto categorica, invitandomi con un po' più di affetto, fu questa l'unica differenza, a non farle domande, perché anche a lei era stato vietato di darmi qualsiasi informazione.
Io volevo sapere dove stava, io volevo rincontrare Krista, rivederla, per parlarci, per poter parlare di quella ultima lettera che lei mi aveva scritto e che io poi dopo era finita lì.
Guidavo senza pensare. Ogni tanto mi fermavo, poi ripartivo e non vedevo la strada, mi scorreva davanti come se non dovessi andare da nessuna parte. Arrivai in tarda notte con il cuore spezzato in due.
Sono preso ripartito con un automa, mi ricordo che dava questa macchina tutta scassata, ritorno a Firenze. Mi ricordo che io feci tutto questo in un giorno. Faccio presente che Firenze, Basilea, se non sbaglio, sono circa 500 km, 400-500 km. E tale era la mia dimensione di zombie, diciamo così, che non avevo bisogno né di energia per star sveglio, né di energia per dormire, né di energia per pensare, né... Io andavo, ricordo, viaggiavo, guidavo senza pensare quasi, capito?
Le donne, quando ti regalano il loro amore, ti coprono d'oro, diamanti e pietre preziose, ma non puoi metterli in una cassaforte dove solo tu conosci la combinazione, perché quando se ne vanno si portano via tutto dentro la loro memoria, lasciandoti a cercare la combinazione. Sta a te decidere quando smettere di cercarla. Ogni giorno decidi che questo è l'ultimo tentativo, ma poi non ti arrendi e il tempo passa.
Io sono stato un anno ad aspettare quel giorno lì, perché tutto è iniziato quando io ho iniziato a fare il militare. Ho aspettato un anno solo ad aspettare poter uscire da quella caserma. Considera, un paio di volte ho tentato le fughe, cercavo pure di fare la fuga durante l'anno, ma ho aspettato un anno per partire e andare da lei. Quindi se te aspetti un anno, tutti i giorni, aspetti, conti le ore, eccetera, eccetera, e poi ti arrivi lei, tutto finisce con una semplice scusa, ma non ti possiamo dire niente, capisci, non è che tu ti ripigli tanto bene. O tu vari fuori completamente, oppure stai un po' come nella dimensione di uno che ne so, che si è fatta una, io non me la sono mai fatta, ma una dimensione di drogato.
Ti trovi davanti a quella cassaforte e non ti ricordi bene quello che c'è dentro, non ti ricordi il suo valore e ti disperi per non averlo apprezzato quando la cassaforte era ancora aperta. Si apprezzano le cose quando ci sfuggono, quando non le possiamo possedere, hai anche più di un'occasione per valutarle, ma non ne fai buon uso perché ti sembra che tutto ti sia dovuto, come l'aria che respiri, come il sole che ti illumina. Ecco, io mi sono fatto sfuggire quelle occasioni e Crista non me ne ha più concesse.
All your chances while you can. Never know when they'll pass you by. Like a sum the mathematician cannot solve. Like me, trying my hardest to explain.
Insomma, la ricerca è appena cominciata, non è ancora finita. Pasquale ovviamente vuole capire che fine ha fatto Crista, ma soprattutto qual è la vera ragione per cui gli ha scritto quella lettera. Lo scopriremo nelle prossime puntate. Da lunedì noi siamo in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 15 nel primo pomeriggio di Radio 24, oppure all'alba, la mattina alle 5. Qualunque sia l'orario in cui ci ascoltiate, mandateci le vostre storie se avete voglia di partecipare a questo programma. linee d'ombra@radio24.it. Noi lo prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. Vi auguro un'ottima domenica, ci sentiamo appunto lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!